cambia in maniera profonda un po' di tutto, no? Ok, Stefano.
Scusa, facciamo un breve dibattito adesso?
No, 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 io volevo solo, se mi è venuta in mente questa cosa, che se non me la dimentico.
Civiltà su poteri e luoghi, l'attenzione sta sul luogo e la mia attenzione va su civiltas. E accennavo anche ieri un attimino a quello che anche ricordavo nella nostra breve introduzione alla giornata di oggi, a quel senso di soffocamento, la malattia che avvolge il cittadino veneziano, malattia come metafora. Lasciamo intuire che sullo sfondo c'è un meccanismo, potremmo dire quasi psicoanalitico, l'individuazione di una malattia significa che c'è l'individuazione di un sintomo rispetto a una situazione e quella situazione viene vissuta come malattia. Ad esempio, fatto ieri, appunto, il turismo. Il turismo è visto come il segnale di una situazione difficile dal punto di vista del veneziano, di colui che abita un luogo, che in quel luogo e con quel luogo aveva un rapporto magari legato a una tradizione di residenza, a una tradizione che, tema del liberismo corretto, che implica anche la variazione sui meccanismi di proprietà rispetto al luogo, una domanda che avrei voluto rivolgerti subito, vale la pena ritornare, ma se hai sensazione di evoluzioni, di cambiamenti di rotta nel rapporto tra proprietà e affitto, per esempio, locazione, sono due modi diversi di fare con un luogo, e che in certi periodi hanno teso in una direzione e poi hanno teso in un'altra. In ogni caso il rapporto o di proprietà o di locazione indica sempre un meccanismo di acquisizione di un ruolo o tentativo di eliminazione della precarietà. Il senso di soffocamento, il senso di malattia che in modo a volte anche ossessivo viene dal residente veneziano connesso al problema del turismo è legato anche a fattori è superabile questo problema? La reazione più tipica può essere di tipo nostalgico. E se non è nostalgico e intende guardare al futuro, è legata a un altro dei temi che hai lasciato intuire sullo sfondo, al problema dell'immaginario e quindi dell'illusione. L'illusione è l'uomo di una speranza e io credo che il problema stia proprio qui. Come coniugare un'ossessione e una illusione? Superabile questa relazione. La sensazione dal punto di vista, se volete, teoretico è che si stia rievocando o si stia invocando un superamento di quella tradizione del pensiero politico moderno che tra virgolette è stato addebitato proprio per la tesa a Machiavelli, laddove avrebbe Machiavelli distinto etica da politica. La mia tesi sarebbe che questa ossessione e questa illusione si superano solamente se la distonia tra etica e politica torna ad essere riproblematizzata per trovare una via d'uscita. banalmente il problema di avere dei valori progettuali. Si parla di progetto, ma un progetto deve avere dei valori, deve avere una riflessione sul passato, deve avere delle attese rispetto al futuro. Si parlava di centri commerciali, dei luoghi dove realtà e fantasia si incontrano. Sì, però il problema è: siamo in grado di distinguere o abbiamo la capacità di porre il senso di distinzione tra desideri necessari e desideri superflui? Queste erano le chiavi di volta di tutta la tradizione antica. La tradizione antica sapeva distinguere, pretendeva che si distinguesse tra il desiderio necessario e il desiderio non necessario. È chiaro che su questo poi si costruiscono anche strategie politiche di marketing, oggi, perché si abbandona il non necessario oppure si porta alla riscoperta del necessario attraverso tecniche di mercato. Ma io vi ho detto tutto questo per farvi capire l'insieme della questione che però io mi limiterò ad affrontare nel termine che conosco anche. Quindi mi sono ripreso in mano il volumozzo della politica di Aristotele e mi commento alcuni passaggi. Quindi mi sono limitato a preparare delle fotocopie, alcuni testi tratti della politica che avete sotto mano, ciò su cui adesso vi
siamo.
No, infatti 12, quindi sono giusti. E comincio subito a leggere questo primo testo. Sono passi che, a parte forse uno, nessuno conosce. Quindi sono passi che consentono di leggere non da una prospettiva manualistica testi importanti. I nostri predecessori hanno tralasciato di esaminare il campo della legislazione, ma forse è meglio esaminarlo in dettaglio, quindi trattare della Costituzione in generale, in modo che sia portata a compimento, per quanto possiamo, la filosofia dell'uomo. Quindi il problema è portare a compimento la filosofia dell'uomo. La legislazione ha a che fare con la filosofia dell'uomo, un'espressione molto interessante. Indica che il luogo e il vivere non sono sradicati da un progetto morale, politico ed etico. Bene, cioè prima cosa ci sforzeremo di esaminare quello che è stato detto bene in particolare dai nostri professori, partendo dalla raccolta delle costituzioni, vedremo quali cose salvano la città, le città e i vari tipi di costituzioni e quali le distruggono e in base a quali cause alcune città sono governate bene ed altre tutto il contrario. Dopo aver esaminato questo, forse potremmo comprendere meglio quale è la costituzione migliore, come una costituzione è stata creata e di quali leggi e costumi si serve. Cominciamo dicendo che il discorso procede. Ora qui è chiara una strategia e un metodo, che è una strategia e un metodo tipici di Aristotele. Si guarda la situazione esistente, si mettono a fuoco i problemi, si schematizza l'insieme e dopo si cerca di far emergere una chiave di lettura, e questa chiave di lettura viene presentata con un diciamo, atteggiamento che oggi chiameremo oggettivo e che li chiama scientifico, al fine di procedere oltre. Aristotele non si propone di servirsene lui stesso per procedere oltre, non fa il politico, anche perché non aveva la possibilità di farlo, non essendo cittadino ateniese. Ma offre le chiavi di lettura a quella che è la realtà amministrativa e, diciamo, della struttura di potere dell'Atene della sua epoca. Vedete, è proprio scansita, no? Io ho messo in un letto 2, 3, 4, c'è un giudizio rispetto a ciò che è accaduto, un tentativo di capire se c'è un rapporto di connessione tra il tipo di costituzione, il tipo di leggi e i risultati che si sono guadagnati. Perché un governo si può dire che abbia fallito o meno, e alla fine se è possibile fare un bilancio complessivo che ci dica quale potrebbe essere la strategia migliore. Ovviamente poi questa opera non è sua, bisogna considerare quale possa essere la relazione con la politica dell'epoca. Però non si arroga il diritto di essere del tutto impositivo rispetto a ciò che si deve fare, mentre sappiamo che Platone è più idealista, ovviamente un progetto chiaro. C'è una connessione in questo testo con chiaro l'etica di Achea, e c'è una connessione con il tema della città-stato, ovviamente, ma a me non interessa che noi andiamo ad andare a verificare dal punto di vista storico come sono emerse queste idee. A me interessa che verifichiamo che un dato allora non sarebbe un metodo molto lontano da quelle che sono le esigenze di oggi. Ed è il secondo passaggio che ci indica appunto questo, l'analizzare nel dettaglio. Quello che diciamo risulterà chiaro a coloro che esaminano la cosa secondo il metodo consueto. Infatti, come negli altri casi, è necessario dividere il composto fin nei suoi elementi semplici, dato che questi sono le parti più piccole del tutto, di modo che, esaminando ciò di cui la città è composta, potremo avere una visione migliore anche riguardo a quelle altre comunità, in che cosa riferiscono fra loro e se vi è qualcosa che può essere colto in modo degno di un esperto riguardo a ciascuna delle cose menzionate. È la strategia che oggi adopera il geografo, il sociologo che analizza il territorio. E a partire da ciò, sono al testo 3, risulterà chiaro che la città è tra le cose che esistono per natura. E questo è un aspetto interessante. La città esiste per natura, cioè è connaturato all'uomo aggregarsi, il tema che poi viene sviluppato dalla tradizione latina, il concetto di communitas, su cui è scritto e che l'essere umano è per natura un animale politico. Questa è la battuta che tutti conoscono, no? L'uomo è politikonzoon, e questa espressione nasce in questo contesto, cioè è la conseguenza dell'aver osservato che la città esiste per natura. Siccome la città esiste per natura, ecco che l'essere umano è per natura un animale politico. E quindi è chiaro che l'essere umano è un animale politico molto più di qualsiasi ape o animale di branco, dato che, come noi diciamo, la natura non fa nulla in vano, questo partiva da Aristotele, e tra gli altri animali solo l'essere umano ha la parità. Ecco, allora si uniscono i passaggi. c'è la comunità che è la città, l'uomo vive all'interno in quanto animale politico ed è animale politico perché ha la parola, altrimenti sarebbe la comunità delle fate, tema compreso in epoca settecentesca, come tutti sapete bene, ma della leggenda. Quindi analizzare nel dettaglio, analizzare nel dettaglio vuol dire che si va al di là di quella che è la dimensione della prospettiva contrattualistica, per esempio, che prevede già una situazione dove ci sono dei meccanismi di connessione che si presentano con dati fondamentali elaborati. Qui l'unico meccanismo di connessione sono gli elementi naturali che costituiscono le caratteristiche originarie dell'uomo e della città. Non c'è ancora, voglio dire, quella visione della città che ingloba, come si diceva prima. Qui c'è la visione della città che non ingloba. È la visione della città, per tornare anche al discorso accennato prima, del luogo accennato prima, dove le differenze sono importanti e sono segnalate. E questa città produce, attraverso la sua struttura e la sua organizzazione, una ricchezza, che è una ricchezza che va al di là di quella che è la possibile ricchezza dell'individuo isolato, perché c'è un'interferenza di strumenti di mezzi. Guardate cosa dice il testo 4 in una semplicissima battuta. Una riserva, sapete se una S in più, una riserva di beni necessari alla vita e utili per la comunità politica e della famiglia. Ecco ciò cui deve puntare la città, a desalonizzare, cioè mettere da parte qualcosa che possa servire per mantenere la salvezza della comunità politica e della famiglia. Tre livelli, vedete, la vita, la politica e la famiglia. Sono tre cardini della civiltà occidentale. Sapete quanto su questi tasti a parole si insista tutt'oggi. Ovviamente questi sono un tipo di ricchezza che ha dei limiti intrinseci, perché si tratta di strumenti, mezzi e risultati che abbiamo bisogno di essere equilibrati. Pensate cosa vuol dire per una città o per una comunità sbagliare nella programmazione dell'uso di questa ricchezza. Vuol dire che abbiamo una quantità spropositata di automobili rispetto al bisogno effettivo di automobili. Quello vuol dire che abbiamo una quantità di case, di benzinai che non si capisce perché devono essere incentivati. Ieri giustamente si toccava la drammatica situazione del sistema case a Venezia, dove in virtù di questa illuminata disposizione della regione Veneto non si capisce bene se qualsiasi persona possa dire questa casa diventa albergo diffuso, che significa creare un mercato completamente contraffatto con i valori effettivi della appartamento della casa Venezia. E riguardo alla proprietà, per esempio Aristotele enuncia la celebre tesi per cui la proprietà deve essere privata, ma l'uso di essa deve essere sociale. Questa è l'idea che ha Aristotele. E badate che questo è funzionato fino al XX secolo. La proprietà è privata, ma l'uso è sociale. Cioè l'uso è inserito in un sistema sociale. Quindi anch'io sono proprietario del terreno del campo, però in realtà poi ci possono passare i cacciatori, ci possono passare gli eventuali di servizi per la città, eccetera. Vengo al testo numero 5. Per tutti coloro che studiano la Costituzione, qui si torna al livello alto del giudizio degli strumenti amministrativi, cosa essa sia e quale genere e a quale genere appartenga, la prima cosa da investigare è cos'è la città. La Costituzione è un certo ordinamento di coloro che abitano la città-stato, e dato che la città è un ente composto, come ogni altro insieme composto di varie parti, è chiaro che per prima cosa si deve indagare cos'è il cittadino, dato che la città-stato è un insieme di cittadini, di modo che si deve indagare chi deve essere chiamato cittadino e cosa sia l'essere cittadino. Sono parole che ovviamente trovano una traduzione all'alba della fine del 1700, quando si pone il problema di chi sia il cittadino moderno e quale sia la relazione con lo Stato. Testo 5b, il cittadino in assoluto, cioè al di là delle singole casistiche, non è definito meglio da nient'altro che dal partecipare alle deliberazioni del potere. Solo se tu riesci a partecipare ed entrare nei luoghi del potere sei cittadino.
Decisione.
Tu sei schiavo, non partecipi ai luoghi del potere. È inutile che ce la raccontiamo, dice Aristotele. La realtà è fatta di schiavi e non schiavi. Poi forse abbiamo deciso che non si chiamano più schiavi, però sapete bene quanto anche questo periodo sia evidentissimo in modi di certe forme irrisolute di integrazione dell'emigrazione si presentano come tratti della schiavitù. E il testo 5c, sempre su questo tema, ci dice dei cittadini, per quanto di diversi tipi, cioè per scontato che ci sono diverse situazioni di partenza, la funzione comune è la salvezza della comunità politica. Cioè, devono lottare i cittadini per salvare la comunità politica. E la Costituzione forma la comunità, cioè dice le caratteristiche a cui questa comunità si mette insieme. Quindi necessariamente la virtù del cittadino è relativa alla Costituzione. Entra in campo la parola virtù. La virtù del cittadino è relativa alla Costituzione, cioè il cittadino è virtuoso quando risponde alla Costituzione. Ovviamente se non lasciamo da parte come si è stata introdotta, imposta, eccetera, la Costituzione, di Aristotele, ma le parole sono lampanti per noi oggi. Necessariamente la virtù del cittadino è relativa alla Costituzione, e dato che ci sono vari tipi di Costituzione, è chiaro che non è possibile che ci sia un solo tipo di virtù del cittadino eccellente. Mentre noi diciamo buono un uomo secondo una specie di virtù, quella completa, c'è un piccolo salto rispetto al punto, l'uomo ideale per Aristotele, che ha raggiunto la pienezza dell'essere uomo, cioè ha raggiunto la sua sapienza, e la dimensione della virtù che gli spetta al cittadino, che è impegnato nel rapporto con gli altri nel contesto della città e secondo il rispetto della Costituzione, in attesa di un ulteriore salto che lo porta ad essere davvero sapiente. Ma se noi lasciamo da parte l'ulteriore salto, che è quello che ci porta ad essere perfetti come uomini, vediamo alle spalle questa chiarissima connessione tra virtù del cittadino eccellente e caratteristica di partecipazione alla salvezza della comunità politica. E qual è il fine di questa comunità politica? È quello che è presentato nell'ultimo passaggio. Punto si dice, si deve porre che il fine della comunità politica è rivolto alle azioni nobili. Quindi c'è un progetto di una comunità, un progetto nobile. Sono quelli che oggi si tenta di evocare dal campo dei valori. Con molto pudore si evocano i valori della Costituzione, ma si evocano con ancora maggior pudore quei valori che prima erano stati fatti propri da una religione, da un'aspettativa ancorata alle tradizioni del passato, da un'etica di rigidità, ma che evidentemente non possono mancare per rendere viva l'esperienza della comunità. Prima il tema dei luoghi della formazione era un tema molto importante, quello su cui insisteva, per un attimo non ha illuso Francesco, perché è lì che si affina un atteggiamento che può essere di critica, proprio perché, per essere di critica, ha in mente un'ulteriore strategia o un ulteriore obiettivo. E quindi qua vedete il ritorno da capo a questa congiunzione di etica e politica. Il fine della comunità politica è rivolto alle azioni nobili e non al semplice vivere insieme. E quindi coloro che contribuiscono maggiormente ad una comunità di questo tipo hanno una partecipazione maggiore di coloro che sono superiori a loro per libertà o per tradizione familiare. Questo è interessante, perché Aristotele in questo momento sta dando la misura che non è detto che chi per tradizione è aristo, cioè è nobile, sia destinato a partecipare meglio di fatto alla vita. Ha le carte in regola, ma non è detto che sia lui quello che si sta liberando di meno. Questo è interessante, è una spia della condizione di Aristotele, il quale chiaramente non era cittadino ateniese, la tradizione nobile, ma era meteco, come sapete, arrivato da fuori. Quindi costoro che per libertà o per tradizione familiare sarebbero superiori, ma sono invece inferiori in virtù politica, o a coloro che sono superiori in ricchezza, ma sono superati nella virtù critica e nell'azione quotidiana. Io vado a riporre la domanda, a riandare a questi temi serve? Serve pensare un attimo a un tentativo di reintrodurre una connessione tra etica e politica? Civitas e civiltà a questo punto devono essere riconiugate? Quindi chiudo risottolineando con questo, questa produzione, di nuovo si propone di utilizzare al meglio il problema dell'illusione, si deve verificare se l'illusione correttamente, in qualche maniera ricondotta a una dimensione di razionalità, si faccia speranza realizzabile.